Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Quanto si sono rotti la testa i filosofi con la questione del nesso tra anima e corpo. Ora sappiamo con fondamento scientifico ciò che il popolo sa da gran tempo per esperienza, che il bere e il mangiare tengono assieme corpo e anima e che dunque il nesso cercato è il cibo. Sono parole di Feuerbach in una recensione che fece di un libro sull'alimentazione di Jacob Mohlschott. Non entriamo nel dettaglio del libro e nemmeno di Feuerbach, peraltro spesso citato anche con la sua celebre frase «L'uomo è ciò che mangia», perché quello che ci interessa in questa puntata sulla filosofia del cibo è sottolineare appunto come sia possibile farla una seria filosofia del cibo, superando il luogo comune che dice che il cibo non c'entra nulla con la conoscenza. E non sono pochi gli aneddoti di filosofi estremamente parchi e sprezzanti del cibo nella loro quotidianità, no? Come se il cibo fosse legato al corpo e quindi nell'antica dicotomia che solo la mente vale, ecco, il cibo non avesse valore. E invece è interessante pensare all'esperienza del cibo appunto come a un'esperienza estetica. Ne parleremo tra poco con il nostro ospite. Intanto, per concludere questa prima parte introduttiva, mi viene in mente un'altra citazione, quella di Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé. Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene. E per restare in clima di garbo british al femminile, un secolo prima Jane Austen, in una lettera alla sorella maggiore, aveva scritto: «Delle buone torte di mele sono una parte considerevole della nostra felicità domestica». Oggi per parlare di filosofia del cibo è con noi Nicola Perullo, professore ordinario di estetica. Attualmente insegna all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il suo volume, Per un'estetica del cibo, uscito nel 2006, ha inaugurato un filone di studi in Italia sulle basi filosofiche ed estetiche del cibo e del gusto. Adesso è poi seguito nel 2008 L'altro gusto, edizioni ETS, che recentemente è stato ripubblicato, sempre da ETS, in una nuova edizione completamente rinnovata, rielaborata e ampliata, L'altro gusto, per un'estetica dell'esperienza gustativa. Buongiorno professor Perullo, benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, comincerei con chiederle di commentarci questo aggettivo altro, in corsivo nel titolo, L'altro gusto. Perché l'altro gusto?
Sì, perché solitamente nella tradizione filosofica, nell'estetica in particolare, il gusto è un concetto molto importante, ma ci si è riferiti al gusto da un punto di vista non legato al palato, al gusto del palato, ma al gusto del bello, al gusto dell'eleganza e della bellezza. Quindi normalmente quando in estetica si parla di gusto ci si riferisce a quel gusto, che è quello che ha la tradizione principale. Quindi l'altro gusto era per rilevare che in questo libro si tratta del gusto che è stato marginalizzato per lo più nella tradizione filosofica, partire dall'estetica, insomma dal Settecento in avanti, non ha avuto grande spazio, ecco.
Non ha avuto grande spazio, in effetti appunto come ci sta dicendo, anche l'espressione comune avere buon gusto, hai buon gusto, si riferisce a qualcosa di visivo, hai buon gusto nel vestire, ma non si intende primariamente il gusto come senso, come palato. È un tema, lei ci diceva, che è stato marginalizzato anche credo per il pregiudizio che l'ha sempre visto come una cosa bassa e un po' la pancia, no? Rispetto alla mente, e frivola anche, e legato al piacere. È così?
Sì, ovviamente quando parliamo di questa marginalizzazione ci riferiamo alla cultura alta, alla cultura filosofica, ma anche scientifica. Naturalmente, se uno guarda quello che è successo un po' nella cultura occidentale, in particolare negli ultimi 20 anni, possiamo dire tutto tranne che il gusto del cibo sia stato marginalizzato, ma
Certo.
appunto è questa distinzione fra due livelli, no? Il livello ordinario della vita di tutti i giorni in cui il cibo e il gusto hanno un ruolo sicuramente molto importante e molto pubblico e pubblicizzato, e invece altre dimensioni della filosofia, dell'arte, della scienza, dove, come dicevamo, c'è stata più difficoltà e dove soprattutto, come lei giustamente rilevava, c'è stata una forte predominanza dell'idea di gusto legata ad aspetti visivi, alla percezione visiva e quindi anche a un livello dove ci sono dei piaceri, quelli che riguardano per esempio le arti figurative, ma anche altri tipi di arte come la letteratura o anche la musica, anche la dimensione uditiva, che sono sicuramente ben considerate, studiate e diciamo così sdoganate. E poi c'è il livello che lei diceva del cibo, del gusto del palato, che è stato spesso considerato il livello della pancia, degli istinti, del piacere da un punto di vista addirittura in certi casi quasi un po' animalesco, quasi un po' istintuale. Ecco, si tratta di colmare queste distanze tra i due piani, certamente non negando l'importanza della vista e neppure delle arti sublimi come la musica o la letteratura, ma cercando di far vedere come anche partendo dal gusto del cibo, quindi da piacere del mangiare, si possono affrontare temi, argomenti e problemi molto interessanti che vanno al di là del mi piace o non mi piace.
Il gusto del cibo quindi come esperienza estetica. L'estetica non è qualcosa che riguarda solo la vista, lei ci sta dicendo, ma che cos'è un'esperienza estetica? In che senso possiamo pensare al gusto e anche all'olfatto come sensi estetici?
Sì, l'esperienza estetica è stata una delle grandi, diciamo, campi di battaglia degli studiosi di estetica negli ultimi 100 anni, nel senso che ognuno ha offerto una definizione diversa di esperienze estetiche. Quindi a me piace, per esempio, riferirmi a un'interpretazione dell'esperienza estetica che appunto non vede l'esperienza estetica legata a contenuti particolari, veicolati per esempio da opere d'arte visive, com'è nella visione un po' convenzionale, ma l'esperienza estetica è un modo in cui noi percepiamo le cose e questa modalità è basata su attenzione, intensificazione dell'esperienza, il sentimento che stiamo facendo un'esperienza che ha valore in sé, che non ha una funzionalità specifica legata a una cosa pratica, ma è qualcosa che va al di là. Quindi questa intensificazione, questa attenzione, questa focalizzazione, questo nostro partecipare a un'esperienza, quando ha queste caratteristiche, si può definire un'esperienza estetica. È una definizione che parte un po' dalla tradizione pragmatista, da John Dewey, ne parla in Arte come esperienza e poi in altri autori. E quindi da questo punto di vista l'esperienza estetica si può fare con tutto. Ecco, questo è un po' il discrimine, non è legata a oggetti particolari, ma si può realizzare qualunque momento, con qualunque processo, tra cui anche quelli molto importanti per la nostra vita quotidiana che riguardano il mangiare e il bere. Non è che mangiare e bere sono sempre un'esperienza estetica, dipende da come si fanno, ecco, dipende da che approccio si ha a questo tipo di esperienze. Si possono avere, sulla base di questi incontri che noi facciamo con il cibo e con le bevande, dei momenti in cui l'esperienza viene intensificata, attenzionata a tal punto da essere considerata alla stregua delle esperienze estetiche che si hanno guardando un'opera d'arte, un quadro o ascoltando un brano musicale.
Quindi cibo e vino possono essere considerati opera d'arte, ma non in sé, ma a dipendenza di come noi li fruiamo. Lei ha scritto un libro nel 2013 intitolato La cucina è arte, filosofia della passione culinaria. Adesso ci stava dicendo che, appunto, l'esperienza estetica riguarda il modo in cui noi percepiamo le cose e che non sempre mangiare, degustare è un'esperienza estetica.
Nella maggior parte delle nostre occasioni non è certamente un'esperienza estetica, perché mangiamo con distrazione, con disattenzione, per nutrirci, che sono anche ovviamente delle modalità legittime, ma in altri momenti invece possiamo fare attenzione, avere un rapporto di consapevolezza con il processo che stiamo vivendo. E per esempio nel caso del vino questo è abbastanza facile da cogliere, perché, come dire, siamo stati sommersi in questi decenni da una cosiddetta cultura della degustazione, perché il vino è una bevanda anche più specifica e più legata a delle scelte di consumo, mentre il cibo è qualcosa che tutti, di cui tutti si approvvigionano, tutti mangiamo. E di solito anche più di una volta al giorno, e quindi non è legato tanto il fatto di nutrirsi a una scelta. Nel caso del cibo è più difficile educarsi a una sensibilità estetica, nel caso del vino invece sono fioriti corsi di degustazione, modalità di attenzione specifiche, e si capisce meglio che cosa si intende quindi con la possibilità di un'esperienza estetica. Ma ripeto, è importante togliere a questo aggettivo estetico il suo vestito legato all'apparenza visiva. Qui parliamo di estetica dal punto di vista etimologico della parola, che vuol dire sensazione, percezione. Estetica viene dal greco aesthesis, e quindi ha a che fare con il sentire nella sua dimensione più completa. Quindi non riguarda un solo senso, riguarda tutti i sensi e ancora più precisamente l'interconnessione di tutti i sensi. Noi sentiamo come un tutto complessivamente, poi abbiamo canali sensoriali specifici, la vista, l'udito, il tatto, il gusto e l'olfatto, e però quando noi abbiamo un'esperienza di sentire usiamo tutto questo contemporaneamente e in modo sistemico, insomma, con gradi diversi di connessione. Quindi partire da questo è fondamentale per rivalutare la possibilità di esperienze estetiche che riguardano l'alimentazione. Ma ripeto, questo non vuol dire allora liberi tutti, non vuol dire che la cucina è sempre arte. Per esempio, la cucina è arte quando si raggiunge tra il momento del fare, della creazione, dell'elaborato e il momento della fruizione, e quindi il momento della percezione dell'estetica, fra questo fare e questo fruire si raggiunge una corrispondenza, un accordo. Oggi si usa molto questo termine risonanza, nella quale il percettore dice: sto avendo un'esperienza estetica, e quindi in questo senso possiamo recuperare anche la dimensione artistica del fare, da mangiare, del cucinare, della cucina. Questo vale anche per le bevande. Il vino può essere definito un'arte liquida da questo punto di vista, che riguarda delle modalità di produzione che poi si connettono a queste modalità di fruizione. Insomma, è come se fosse un riconoscimento, un incontro tra chi fa e chi riceve. Tra l'altro queste teorie del rapporto di continuità tra il fare e il fruire, tra la dimensione artistica e la dimensione estetica, oggi è anche proposto in teorie estetiche o in teorie dell'arte che non sono legate al cibo, ma sono proprio generali. Insomma, John Dewey, ecco, sempre ancora per citare un autore che ricorre molto nell'altro gusto a cui sono legato, appunto, in arte come esperienza, suggerisce di superare questa barriera fra arte ed estetica, dicendo che i due momenti, il momento della produzione e il momento della ricezione, sono strettamente collegati.
Quindi l'agire rientra, come dire, nel campo dell'artistico, il fruire comunque in quello dell'estetico. Lei scrive che la percezione gustativa è un atto creativo, è anche in qualche modo un'improvvisazione creativa. Mi viene in mente in fondo che il mangiante è come il lettore, no? Il lettore che coopera come fruitore di un testo alla costruzione di senso, quindi mi offrono qualcosa da mangiare, io lo degusto e creo senso col mio atto di percezione attento?
Assolutamente sì, c'è questa analogia e poi però forse c'è anche una differenza o quantomeno qualcosa che deve essere messo a problema e che è poi causa di tante gerarchie anche tra le arti e l'esperienza gustativa, ovvero l'esperienza, lei diceva, del rettore che ricrea il testo,
sì.
È qualcosa che si fa su un testo che, almeno da un punto di vista tipologico, cioè un libro, è un qualcosa che poi rimane lì.
Sì.
Una volta che l'esperienza interpretativa si è conclusa, viene condivisa questa esperienza in altri momenti, è sempre l'esperienza di questo stesso libro, in qualche modo, no? Di un oggetto. Ecco, mentre quando parliamo di gusto, noi non abbiamo la possibilità di superare l'elemento fugace dell'esperienza.
Sì.
Noi non assaggiamo mai lo stesso cibo e non è condivisibile da più persone lo stesso cibo. Lo stesso cibo, proprio dal punto di vista dell'oggetto stesso, no? Noi possiamo mangiare un cibo, ma è nel momento in cui lo mangiamo che si può verificare questa relazione. Se questa relazione non si verifica, poi si potrà riverificare con il piatto mangiato in un'altra occasione, ma non con lo stesso, perché lo stesso non ha. Quindi è quello che Hegel chiamava il problema del consumo, e per questo motivo, per esempio, Hegel non considerava gusto e olfatto come sensi estetici, proprio perché hanno a che fare con cose che non permangono e dunque non permanendo non c'è la possibilità, diciamo, di lavorarle, di contemplarle, di osservarle anche ripetutamente. Quindi il problema del consumo per alcuni filosofi, tornando alla questione iniziale, è un limite alla possibilità che il cibo sia o arte dal punto di vista del produrre o estetica dal punto di vista del fruire. Invece per me, come per altri autori, diventa una cosa interessante che può essere anche sfruttata oggi come elemento di riflessione e di potenzialità, perché oggi, per esempio, abbiamo campo delle arti performative negli ultimi 100 anni che è stato, diciamo, accettato nella dimensione artistica, no? Non abbiamo più la necessità di oggetti che durino come invece pensava Hegel. Noi abbiamo oggi artisti che proprio lavorano su questa dimensione di transitorietà e addirittura di un'arte senza oggetti che si fa nelle. Quindi in realtà il cibo è interessante perché, per esempio, in relazione allo sviluppo dell'arte contemporanea degli ultimi 100 anni, fornisce strumenti di analogia e di analisi importanti, tanto che molti artisti si sono dedicati in questi decenni a fare esperienze, installazioni, performance attraverso il cibo.
Il gusto, lei scrive, non è, il gusto si fa, il gusto come compito, il gusto come task è qualcosa che lei sottolinea, quindi è necessaria un'educazione alimentare che non è l'educazione nutrizionale che si fa nelle scuole, eccetera, ma qui è qualcosa che non riguarda la dieta, la corretta nutrizione, ma è qualcosa di diverso l'educazione alimentare.
Sì, diciamo il piano della informazione e dell'istruzione è un piano che probabilmente è anche necessario, o almeno io ritengo possa essere utile, non necessario ma utile, ma sicuramente non è sufficiente per il discorso di una consapevolezza che poi porta anche a scelte alimentari più responsabili. Cioè il piano dell'istruzione, così come quello della nutrizione, riguarda l'assunzione di regole, l'acquisizione di regole e di norme da applicare. Il piano dell'educazione invece riguarda una sensibilizzazione, una capacità di sentire, una capacità di sintonizzarsi e di prendere quindi decisioni di conseguenza. È un piano che lascia più spazio alla responsabilità personale e quindi anche alla creatività della percezione, come lei stava giustamente sottolineando. Il piano educativo riguarda una crescita che non è qualcosa che ci viene detto dagli altri, no? Come diceva Kant, uscire dallo stato di minorità è quando si prendono delle decisioni autonomamente, senza che qualcuno ci abbia detto che cosa fare. Faceva anche un esempio, Kant, in cosa significa orientarsi nel pensiero. Faceva proprio anche un esempio da questo punto di vista della dietetica e diceva: finché una persona mangia ciò che gli ha detto il dottore, non esce da questo stato di minorità, rimane come un bambino, no? Ecco, noi dobbiamo prenderci la responsabilità a volte di decidere gustativamente. Io quando dico il gusto non è, ma si fa, vuol dire che noi non riconosciamo ciò che è buono e ciò che non è buono sulla base di precetti che ci hanno insegnato, ma noi possiamo continuamente rinegoziare i confini del buono e del non buono, sia in termini proprio strettamente individuali che in termini comunitari e sociali. E questo vale anche sul piano dell'educazione alimentare, che dovrebbe, secondo me, essere sviluppata proprio come sviluppo di sensibilità e creatività e non semplicemente come acquisizione di precetti e regole nutrizionali basati su calcoli e su elementi che, ripeto, possono essere sicuramente utili, ma non sono sufficienti.
Abbiamo conversato con Nicola Perullo, filosofo, professore ordinario di estetica, in merito al suo volume L'altro gusto per un'estetica dell'esperienza gustativa, edizioni ETS. Molti sono gli studi di Perullo su queste tematiche. Cito almeno Il gusto come esperienza, Slow Food 2012. La cucina è arte? Filosofia della passione culinaria, Carocci 2013. Epistemologia, il vino come filosofia, Mimesis 2021. E estetica ecologica, percepire saggio, vivere corrispondente, Mimesis 2020. La nostra puntata si conclude qui. Ringrazio il nostro ospite, ringrazio tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani, un caro saluto.